Daria Pompagno per Radio Cinema, siamo in occasione della Berlinale 2012 con Daniele Vicari, regista di Diaz. Daniele, allora, il film è stato accolto, con applausi e soprattutto con molto sgomento. Hai fatto delle scelte estreme, non solo nella rappresentazione della violenza, ma anche dal punto di vista narrativo. Cioè, non hai voluto puntare sulle storie, raccontare delle storie che poi convergono appunto nella scena finale dell'aggressione alla Diaz. Puoi raccontarci come hai lavorato sulla sceneggiatura?
Allora, in realtà abbiamo fatto delle scelte estreme fino a un certo punto, nel senso che noi abbiamo deciso deliberatamente, soprattutto nella situazione di Bolzaneto, di non raccontare le cose più efferate che sono accadute dentro Bolzaneto. Nonostante questo, il film in qualche modo racconta la crudezza di questi accadimenti. Per me era abbastanza chiaro che rappresentare le modalità con cui sono state fatte le violenze dentro la scuola Diaz, dentro Bolzaneto, portasse con sé il significato stesso del film, perché quel meccanismo lì è il meccanismo disumanizzante che poi porta a farsi delle domande serie su che cos'è la democrazia. Le storie che abbiamo raccolto sono delle storie molto intense che, come dicevi tu, convergono dentro questi luoghi. Sono tante, e il motivo per cui sono tante è che io volevo mettere in campo più punti di vista su questa storia qui, quindi anche il punto di vista di alcuni poliziotti che in quella situazione hanno svolto un ruolo fondamentale. Senza dividere tra buoni e cattivi, ma dando una forte connotazione, diciamo così, di un racconto a più voci.
Anche lo stile in questo senso è molto rigoroso, perché possiamo dire che è quasi documentaristico questa scelta della fotografia molto sgranata che poi rende fluidi i passaggi alle immagini di repertorio. Come avete lavorato sullo stile del film?
Abbiamo deciso di utilizzare una pellicola 16 mm, facendola diventare un formato panoramico 2,35, quindi con un notevole ingrandimento. Abbiamo fatto questa scelta perché a un certo punto ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un tipo di immagine molto poco patinata, ma di un'immagine che tu puoi quasi toccare, di qualcosa che ti dà la sensazione di essere quasi in rilievo, no? Quindi i due opposti sono o il 3D oppure il 16 mm trattato in questo modo. Abbiamo ovviamente deciso di utilizzare il 16 mm in questa maniera molto particolare. Lo stile del film, il film contiene dentro molti stili, anche perché vi si mescolano molti generi. È un film in cui, che so, è un film di guerra praticamente, nel quale si mescola il film psicologico, il thriller, l'horror, in maniera, diciamo così, conseguenziale e continuativa, in modo tale da coinvolgere lo spettatore nel racconto in maniera molto emotiva.
Sembra proprio che nel cinema italiano qualcosa stia cambiando, se è vero che si può parlare anche di poliziotti cattivi. Puoi dirci un po' come hai affrontato questo argomento e quali tipo di difficoltà hai trovato, non so, magari da parte della produzione per trovare finanziamenti?
Beh, io non ho raccontato storie di poliziotti cattivi, nel senso che è proprio quello che ho evitato, cioè nel mio film non ci sono psicologie, non c'è la sociologia del celerino, io non ho nessuna intenzione di spiegare perché uno si comporta in un certo modo, io ho raccontato un fatto. Il fatto è che un gruppo consistente di poliziotti si è comportato in un certo modo, in maniera omogenea, dentro una situazione determinata. Poi se ciascuno di loro è buono o cattivo a me interessa molto poco, a me quello che interessa sono le conseguenze di questo comportamento. Le conseguenze sono una sospensione dei diritti democratici, tutto qua. Il problema vero secondo me nel nostro cinema non è tanto che non si possono raccontare poliziotti buoni o cattivi, preti buoni o cattivi o politici buoni o cattivi, il problema è che c'è una mancanza, spesso una mancanza di libertà intellettuale, per cui si fa molta fatica a guardare in faccia i fenomeni senza fare, che ne so, dietrologie, che in questo caso era facilissimo fare discorsi politici del tipo: ah, ma c'era Tizio che era dentro la caserma e quindi ha dato l'ordine alla polizia di ammazzare i manifestanti, oppure Berlusconi che voleva, cioè sono tutti discorsi fumosi che non vanno da nessuna parte. Il motivo per cui sono stato legato fortemente agli atti processuali è questo: io ho voluto raccontare qualcosa che viene ritenuto inoppugnabile dai giudici, dalle parti offese, cioè dalle persone che sono state picchiate, e anche dagli stessi poliziotti, perché dentro questi processi non c'è stato un solo poliziotto che abbia detto non è vero quello che stanno raccontando le parti lese. Nessuno ha fatto questo discorso, nessun avvocato degli imputati ha mai detto che non era vero. Hanno tentato giustamente, e come loro diritto, di non far condannare i propri rappresentati.
Il tuo film possiamo dire che è un film internazionale, che come hai anche detto alla conferenza stampa è in qualche modo anche una cosa doverosa da parte dell'Italia voler appunto raccontare questa storia, doverla raccontare in qualche modo per far vedere come sono andati i fatti, è un po' anche un modo per chiedere perdono, chiedere scusa.
Ma più che chiedere scusa, secondo me, per me nella vita in generale e questo anche nella cultura, la cosa importante è guardare in faccia le cose, perché poi ciascuno di noi di fronte a un fatto può decidere come comportarsi. Se viene occultato questo fatto, il cittadino non può decidere nulla, no? Se viene modificato in maniera artefatta da una comunicazione completamente folle, come è accaduto proprio nella storia che io ho raccontato, nessuno ha l'opportunità veramente di avere gli elementi per poter dire sono d'accordo, non sono d'accordo, in che senso sono d'accordo, in che senso non sono d'accordo. Allora è molto importante in un momento in cui la comunicazione, anche nel 2001 era così, la comunicazione è trasparente, cioè chiunque può andare su internet e mettere il proprio punto di vista, è molto importante che il cinema si faccia carico di andare oltre la cronaca e di raccontare qualcosa che vada al di là di ciò che semplicemente tu vedi. Nel mio caso io ho tentato di fare una domanda che prima di tutto faccio a me stesso, no? Che senso ha la parola democrazia?
E invece puoi dirci qualcosa per quello che riguarda il casting, perché appunto si tratta di una coproduzione internazionale, anche coprodotto da Bobby Paunescu, quindi è stato girato in parte in Romania, e volevo sapere appunto com'è nata questa sinergia, come hai scelto poi gli attori stranieri che lavorano nel film.
Allora, io ho lavorato con due casting meravigliose, Gabriella Giannattasio e Laura Muccino. Per un anno intero, per un anno, il casting del film è durato un anno, forse anche qualcosa in più, noi abbiamo fatto provini a centinaia e centinaia di persone. Questi provini avevano, diciamo, tre scopi, tre motivazioni. Il primo era quello di selezionare dei bravissimi attori. Il secondo, di selezionare dei bravissimi attori ma che avessero anche una grande passione per la storia che stavamo raccontando, che partecipassero molto emotivamente, perché io appunto, siccome non è un film con delle psicologie, con dei racconti psicologici, io ho bisogno di un investimento emotivo molto forte da parte degli attori. E il terzo motivo è molto semplice, cioè noi avevamo scritto, io e Laura Paolucci abbiamo scritto un film che presuppone la partecipazione di interpreti di mezzo mondo. E ci è sembrato automatico pensare a un film multilingue. In questo film ciascuno parla la propria lingua e quindi gli attori andavano cercati ciascuno nella propria nazione. Alcuni attori che per esempio portano il nome italiano in realtà non sono italiani. Fabrizio Rongione, che è uno degli attori principali di tutti i film di Fratelli Dardenne, è belga, poi parla anche italiano, ma è un belga. Io avevo un ruolo importantissimo per lui che ha accettato con entusiasmo, no? Attori tedeschi, francesi, spagnoli, rumeni, inglesi, americani sono entrati nel film con la voglia di fare qualcosa, col desiderio di fare qualcosa di importante, anche con una sola scena, anche con un solo sguardo. Il criterio che ci ha mosso nel casting è questo qui. Il film è internazionale anche dal punto di vista produttivo. Il povero Procacci non ha trovato nemmeno una porta aperta nel cinema italiano, no? Durante la lavorazione del film abbiamo ottenuto un finanziamento e ringrazio chi ce l'ha dato da parte del Ministero, che corrisponde a circa un ventesimo del budget del film, però buttali via. Però Domenico ha trovato un appoggio vero solamente all'estero, la Mandragora di Bobby Paunescu e le Pacte di Jean Labbadie hanno messo una percentuale consistente del denaro che serviva per realizzare il film e ci hanno permesso di fare il film che volevamo fare.
Il film uscirà sottotitolato, vero?
Sì, sì, esce sottotitolato, non doppiato.
Perfetto, allora ti ringraziamo in bocca al lupo per l'uscita, che insomma sappiamo è tra qualche mese, speriamo che aumenti.
13 aprile.
Speriamo che aumenti il numero delle copie, perché finora ne sono state annunciate 100, penso invece che l'attesa per questo film sia tanta.
Vediamo, perché anche la distribuzione è fandango, cioè non c'è stato nessun distributore fino adesso che ha voluto acquistare il film, anche se alcuni distributori molto importanti ci hanno detto il film ci piace moltissimo, però...
Magari andrà meglio con le vendite all'estero?
Beh, abbiamo delle bellissime notizie, sì.
Bene, sono contenta, allora in bocca al lupo.
Radiocinema.it